Hallelujah. Solitamente io predico, ma oggi mi sono rallegrato di ascoltare un uomo di Dio. La sera scorsa abbiamo avuto una meravigliosa riunione con i fratelli nel ministero ed abbiamo potuto vedere l'unità nella fede. Abbiamo potuto vedere come ognuno apprezzava l'altro più di se stesso. E il segreto per un fratello per essere usato da Dio, se voi potete rallegrarvi quando Dio usa qualcun altro, verrà il tempo per voi di essere usati da Dio. La gelosia non ha posto nel cuore del predicatore. E certe volte i fratelli cercano di distruggere un altro predicatore per edificare il proprio ministero. E questo non dovrebbe mai accadere, perché nel regno di Dio c'è armonia anche in mezzo ai fratelli nel ministero. Quando vidi il fratello Branham e il suo ministero, mi rallegrai di aver visto i giorni della Bibbia con i miei propri occhi. È la stessa cosa se vediamo un fratello usato da Dio. Noi semplicemente ci rallegriamo e diciamo grazie a Dio. Noi leggeremo di nuovo numerose scritture con la speranza che sarà risposto alle vostre domande. È molto importante conoscere il Signore personalmente ed avere parte in quello che Dio fa proprio ora. Il nostro caro fratello ha evidenziato la verità, che i profeti dell'Antico Testamento investigavano in merito a quando sarebbe stato il tempo. Essi desideravano vedere l'adempimento di ciò che essi profetizzavano. Tuttavia non lo videro. Però noi siamo quelli che lo vedono ed abbiamo parte in quello che Dio fa proprio ora. Io confido che voi vi rendiate conto della grazia di Dio con noi in questo tempo. Più di 6 miliardi di persone camminano nelle proprie vie, in tutte le religioni, in tutte le chiese, nei loro propri programmi. E c'è solo un piccolo gruppo sulla terra, in ogni nazione e in ogni luogo, chiamato fuori, eletto prima della fondazione del mondo, per credere come dice la Scrittura. E ci sono molti chiamati, ma pochi sono gli eletti. E se leggete in 1 Pietro capitolo 1, il nostro caro fratello si è già riferito a questo. Tuttavia vorrei leggere il verso 2 e voi noterete a chi è indirizzato. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre. Eletti, scelti dal Dio Onnipotente. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Dunque, gli eletti sono chiamati all'ubbidienza nello Spirito, perché sono redenti tramite il sangue dell'agnello. Noi crediamo nella completa redenzione. Siamo stati riportati indietro a Dio come figli e figlie. In Cristo siamo stati accettati come figli e figlie di Dio. E perciò noi crediamo la parola di Dio. Quello mostra che il seme di Dio è in noi. In merito al seme, voi potete leggere in molte scritture nell'Antico Testamento, specialmente in Isaia, capitolo 53. Isaia, capitolo 53, parla delle sofferenze del nostro Signore. E qui leggiamo nel verso 10, Isaia, capitolo 53, verso 10. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una progenie. Egli vedrà una progenie. Egli era la progenie promessa sin dal giardino dell'Eden. Ma noi siamo pure la progenie di Dio. Il figlio di Dio, la progenie, noi come figli e figlie di Dio siamo pure la progenie. Salmo 22, questo è pure un salmo che parla delle sofferenze del nostro Signore. Salmo 22, verso 30. Una posterità lo servirà. Si parlerà del Signore alla futura generazione. Verso 30, Salmo 22, verso 30. Verso 30. Una posterità lo servirà. Si parlerà del Signore alla futura generazione. Miei cari fratelli e sorelle, noi comprendiamo tramite la parola di Dio che soltanto quelli che sono in Cristo ascolteranno la vera parola di Dio. Soltanto quelli che sono ordinati a vita eterna crederanno. Tutti gli altri cammineranno nelle loro proprie vie. Ecco il punto. Dio ha mandato un ministero nel nostro tempo per riportarci indietro alla parola, per riportarci indietro agli insegnamenti originali, per riportarci indietro all'ubbidienza nello Spirito e nella parola di Dio, affinché non camminiamo nelle nostre proprie vie, ma nelle vie di Dio. Alla prima venuta di Cristo, i servizi religiosi continuavano. Allo stesso tempo Dio aveva inviato un messaggio e un messaggero per preparare i cuori del popolo di Dio. Oggi è la stessa cosa. Tuttavia, chi crede questo? Soltanto se Dio lo rivela a voi. Carne e sangue non possono rivelarvi questo. Ed ognuno legge la stessa Bibbia. Persino oggi in tutte le chiese tutti cantano stupenda grazia. Tutti predicano il Vangelo. Ma il nostro fratello ha enfatizzato il Vangelo di Dio. deve essere il Vangelo originale, l'Evangelo eterno, lo stesso Vangelo che fu predicato al principio. Secondo Matteo capitolo 7, dal verso 21, molti verranno al Signore in quel giorno e diranno: non abbiamo profetizzato nel tuo nome? Non abbiamo fatto grandi cose nel tuo nome? Non abbiamo cacciato demoni nel tuo nome? Non abbiamo fatto grandi miracoli? C'è qualcosa che manca. Cosa manca? Essi non potevano dire: non siamo stati battezzati nel tuo nome? Essi non potevano dire: non abbiamo battezzato altri nel tuo nome? Essi potevano riferirsi a segni e prodigi. Potevano riferirsi a quello che avevano fatto. A quello che avevano fatto. Noi ci riferiamo a quello che Dio ha fatto nella nostra vita. E io lo dico di nuovo. Essi non potevano riferirsi al battesimo. Essi non potevano dire: non abbiamo battezzato nel tuo nome? Non siamo stati battezzati nel tuo nome? Essi usano il nome del Signore, ma loro stessi non sono d'accordo con il battesimo. E se andate in tutte le personalità carismatiche, essi dichiarano persino che il battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo è un'eresia. Loro stessi rifiutano di essere battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo e dichiarano eresia quel battesimo biblico. Allo stesso tempo profetizzano. Allo stesso tempo pregano per gli ammalati. Allo stesso tempo hanno tutte queste riunioni carismatiche. E dopo, in quel giorno, verranno al Signore e diranno: non abbiamo fatto tutte queste cose? Tuttavia c'è qualcosa che non hanno fatto. Non hanno ubbidito. Sono andati con l'insegnamento romano. Ecco il punto, cari fratelli e sorelle. Ora il tempo è giunto di essere portati fuori da ogni confusione. E se ritorniamo indietro nella storia, presto saranno 500 anni da quando la riforma è iniziata. Tuttavia, ogni qualvolta Dio ha fatto qualcosa sulla terra, essi hanno portato gli insegnamenti con loro. Il risveglio veniva da Dio, ma gli insegnamenti erano presi dalla Chiesa romana nelle chiese protestanti, nella Chiesa luterana, nella Chiesa di Calvino, in tutte le chiese, e dopo nella Chiesa metodista, nella Chiesa Battista, nella Chiesa Pentecostale. Essi hanno avuto dei risvegli 100 anni fa. Hanno avuto l'effusione dello Spirito Santo. Tuttavia non erano gli insegnamenti della Bibbia, non di essere riportati indietro all'originale. La completa obbedienza non è stata restaurata. Essi sono rimasti negli insegnamenti tradizionali fino a questo giorno. Il movimento pentecostale combatte il battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo. Essi possono parlare in lingue, possono profetizzare, possono usare i doni dello Spirito Santo. Tuttavia noi parliamo dell'ubbidienza. ubbidienza alla parola di Dio. E parliamo in merito al Vangelo che viene predicato oggi come 2000 anni fa. Così Dio ha usato il fratello Branham non per portare un nuovo movimento, una nuova religione, nuovi insegnamenti, ma per riportarci indietro al fondamento posto nella parola di Dio. Gesù Cristo ritornerà per portare una chiesa nella gloria, senza macchia né ruga, lavata nel sangue dell'agnello, santificata nella verità della parola di Dio. E la prima cosa importante è di essere nella parola promessa. Dio promise che doveva venire un profeta. Se noi crediamo quella promessa, riceveremo la benedizione di quel ministero. Le più grandi persone, persino i più grandi evangelisti, dicono: William Branham è il più grande uomo di Dio che sia mai vissuto sulla terra. Tuttavia, non è questo il punto. Il punto è: qual è lo scopo di quel ministero che Dio ha mandato nel nostro tempo? Per chiamare fuori, per restaurare, per riportarci indietro al fondamento originale posto all'inizio. Proprio come nei giorni di Esdra e Neemia. Essi edificarono il Tempio nello stesso fondamento. Deve essere il medesimo fondamento, gli stessi insegnamenti, la stessa parola di Dio. Così comprendiamo che questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio, di allinearsi con la parola di Dio, di ritornare indietro, di credere esattamente come dice la Scrittura. E l'importante è di credere le promesse di Dio. Se voi leggete in Matteo capitolo 13, alla fine di tutti questi segreti che il Signore rivelò, egli chiese: avete compreso tutte queste cose? Avete compreso tutte queste cose? Perché se il Signore parla e noi non comprendiamo, viene il nemico e lo porta via. E dopo egli dà l'interpretazione. Così è importante comprendere tramite rivelazione divina, dovunque il Signore ci parla tramite la sua parola, e dopo andate in Apocalisse capitoli 2 e 3. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Persino oggi, cari fratelli e sorelle, lasciatemelo dire, in Apocalisse capitolo 1, nel verso 1 è scritto che Dio usa un uomo, un servitore, per dare la rivelazione a tutti i servitori. Apocalisse capitolo 1, verso 1. Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi, plurale, le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Quello che Dio mostra a un servitore è destinato a tutti i servitori di Dio. Potrebbe il mio cuore essere felice ieri e oggi? Di sapere che ci sono servitori di Dio con noi che predicano e insegnano le stesse cose, con la stessa rivelazione. Io lo dico di nuovo. Un servitore riceve la rivelazione e tutti i veri servi di Dio si allineano con quello che egli ha ricevuto. Quando passai del tempo sull'isola di Patmos, dopo che il fratello Branham era stato preso per essere con il Signore, io ero al funerale. Vidi il fratello Branham nella bara. Per me tutto il mondo era crollato. Io non potevo comprendere perché egli era stato preso nella gloria. Piansi molto e dissi: caro Signore, per favore dimmi come la sposa può essere preparata per la tua venuta senza questo ministero. Perché io ho conosciuto lui, ho conosciuto il ministero per 10 anni. E per me era incredibile che Dio avesse preso il suo servo prima che avesse luogo il rapimento. Ma dopo, la sera dello stesso giorno, che era l'11 aprile 1966, quando ritornai nella mia stanza d'albergo dopo il funerale, la pace di Dio venne sopra di me. Io non sono una persona allegra come voi. Io ho preso la vita ed ogni cosa molto seriamente, specialmente il ministero. Io devo prenderlo seriamente. Ma dopo venne la gioia su di me. Non una voce questa volta, ma parlò al mio cuore. Ora il tuo tempo è giunto di condividere il cibo e di andare di città in città a predicare la parola di Dio e lasciare sapere a questa generazione in merito al messaggio dell'ora. Così ritornai e il messaggio è stato portato fino all'estremità della terra. Ma dopo giunse il momento in cui desiderai conoscere l'Apocalisse e tramite rivelazione divina. E passai un po' di tempo sull'isola di Patmos, là dove c'era Giovanni quando ricevette la rivelazione. Lessi i 22 capitoli, camminavo tutto intorno all'isola, pregavo, piangevo e leggevo di nuovo. Dissi: caro Signore, sono venuto in questo luogo, sono responsabile per la Tua parola, anche per ogni cosa che Dio ha rivelato a Giovanni sull'isola di Patmos. Sii misericordioso verso di me, Signore. Lasciami vedere quello che egli vide, comprendere quello che egli ha compreso. E fratelli e sorelle, quella settimana fu una settimana benedetta. Ci fu qualcosa che si aprì davanti a me. Ogni capitolo, dovunque leggevo, era una rivelazione divina, giusto andando di luce in luce e di rivelazione in rivelazione. E come ho già detto prima, nei capitoli 2 e 3 noi leggiamo: chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E dopo è data la promessa a colui che vince. Soltanto quelli che ascoltano ciò che lo Spirito dice alle chiese saranno in mezzo ai vincitori. Voi dovete far parte della parola di Dio per oggi. E perciò noi crediamo con tutto il nostro cuore che Dio ha mandato il suo profeta secondo la parola. E quando predichiamo e insegniamo in merito alla seconda venuta di Cristo, noi non seguiamo alcuna favola artificiosamente inventata, proprio come leggiamo in 2 Pietro capitolo 1, nel verso 16, infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Testimoni oculari della sua maestà. Gli apostoli erano là e udirono la voce. Ecco ciò che la scrittura dice qui. Verso 17. Egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo. Abbiamo udito questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Quello è in Matteo capitolo 17. E Matteo capitolo 17 è il capitolo dove il Signore promise che Elia certamente verrà. Fratelli e sorelle, è assolutamente importante seguire la guida dello Spirito Santo. L'Apostolo Pietro poteva dire: noi eravamo lì sul Monte Santo, abbiamo udito la voce, questo è il mio diletto figlio, ascoltatelo. Testimoni oculari, testimoni auricolari. Giovanni poteva scrivere ciò che i nostri occhi hanno veduto, che le nostre orecchie hanno udito della parola della vita. Questo condividiamo con voi. Noi non vi raccontiamo storielle, vi diciamo la verità. Io sono stato un testimone oculare delle cose che Dio ha fatto nel nostro tempo. Ricordo una delle più importanti guarigioni. Forse ebbe luogo un miracolo di creazione. Ve l'ho detto prima. È stato nel 1958 a Chicago. Il fratello Branham aveva predicato e pregato per gli ammalati. E c'era una sorella nella fila di preghiera che aveva un fazzoletto sul naso. E il fratello Branham disse: sorella, non piangere. Ogni cosa è possibile per chi crede. E la sorella continuava a tenere il fazzoletto così. E il fratello Branham disse di nuovo: non piangere. Credi soltanto. Tutto è possibile. E quando ella tolse il fazzoletto, non aveva il naso. Il cancro le aveva divorato il naso. Il fratello Branham pregò. Io ho visto la foto di quella donna. La foto di quella donna. Dopo 3 settimane, ella ebbe un naso nuovo. Esattamente in 3 settimane ella ebbe un naso nuovo. Tutto è possibile. E tutti gli altri evangelisti si riferivano con piacere a Ebrei capitolo 13, verso 8. Ma il fratello Branham usava Giovanni capitolo 14, verso 12, dove il nostro Signore disse: le opere che faccio io le farete pure voi, e ne farete di più grandi. Egli si teneva sulla parola di Dio, credendo nelle promesse che Dio aveva fatto. Fratelli e sorelle, Dio ha preso la responsabilità per ogni promessa che Egli ha fatto. Non è la vostra responsabilità, è di Dio la responsabilità, perché Egli ha fatto la promessa ed Egli adempie le promesse. Ma voi dovete credere. Se voi credete, vedrete la gloria di Dio. Cari fratelli e sorelle, noi avanziamo in un tempo in cui vedremo grandi cose che non sono mai accadute sulla faccia della terra. Vedremo la potente manifestazione della potenza di Dio. E il Signore Dio completerà Lui stesso la Sua opera. Non un uomo, non 2 uomini speciali, non 7 uomini speciali. Uno degli insegnamenti dei 7 tuoni è che ci saranno 7 grandi uomini. Noi non abbiamo bisogno di 7 grandi uomini. Noi abbiamo bisogno di un grande Dio, il grande Dio, ed abbiamo bisogno che la sposa creda secondo la Scrittura. Non sarà più un uomo, sarà tutta la sposa in tutto il mondo che riceverà la manifestazione finale della potenza di Dio. E allora saranno manifestati i figli e le figlie di Dio. È scritto nella parola di Dio. Voi potete leggere in Romani capitolo 9. Voi l'avete qui nelle sacre scritture. Romani capitolo 9. Qui leggeremo il verso 28. Perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo. Egli, non io, non voi, Egli completerà la sua opera. Il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo. Egli, il Signore, verso 28. Il Signore eseguirà la sua parola, Egli, il Signore, non un profeta, non un grande uomo, ma il Signore stesso. Egli completerà la sua opera, la sua grande opera sulla terra. Dunque, questo è il tempo della chiamata fuori. E per favore, ascoltatemi nel nome del Signore. L'opera finale di Dio sarà in mezzo alla sposa. E non ci sarà confusione né insegnamenti errati. Ma saremo tutti nell'unità della fede, ritornando indietro al primo amore. Giusto al primo amore. Uno amerà l'altro come Dio ci ha amati in Cristo. Ed anche per voi in questo luogo e in altre assemblee, l'ordine di Dio deve essere restaurato anche nelle assemblee locali. Deve essere restaurato nelle famiglie. Deve essere restaurato nel matrimonio. Deve essere restaurato, deve essere restaurato, proprio secondo la parola di Dio. Per esempio, se voi aveste fiducia nel fratello Frank, se aveste fiducia nel fratello Frank, quello sarebbe sbagliato. Voi dovete avere fiducia nel ministero dei fratelli posti nella vostra chiesa. Un uomo di Dio viene e va, ma i fratelli posti nel ministero sono con voi. Ecco perché la scrittura dice: se qualcuno in mezzo a voi è ammalato, chiami gli anziani della chiesa. Gli anziani della chiesa. Non chiamate il fratello Frank dalla Germania. Non chiamate il fratello Mamba dal Congo. Chiamate gli anziani. La fiducia deve essere restaurata. Ogni fratello e sorella devono essere restaurati secondo l'ordine della Bibbia. Sì, il tempo è qui. Noi dobbiamo allinearci con ogni parola di Dio e dopo vedremo le benedizioni di Dio. Cari fratelli e sorelle, noi dovremmo rispondere a numerose domande, specialmente quando sentiamo in merito al fatto che le persone dovrebbero digiunare per fare questo e quello. Deve essere detto, quando qualcuno fa un simile annuncio, noi dobbiamo ritornare indietro alla parola di Dio. E vi mostrerò qualcosa dalla parola di Dio che è in collegamento con il vero digiuno. E qui nel profeta Isaia, Isaia capitolo 58, Isaia capitolo 58 parla in merito al digiuno come Dio vorrebbe vederlo. Isaia capitolo 58, verso 4. Ecco, voi digiunate per litigare, per fare discussioni e colpite col pugno malvagio. Ebbene, quello non è un digiuno. Se qualcuno parla del digiuno, ma usa il suo pugno per colpire il fratello, no, quello non funziona con Dio. Qui dice nel verso 5, è forse questo il digiuno di cui mi compiaccio? No, quello non è il digiuno di cui si compiace il Signore. Voi potete leggere quello che la scrittura dice qui. Nel verso 6 leggiamo: il digiuno che io gradisco non è forse questo? Che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo. Quello è il vero digiuno, in collegamento con la predicazione della parola di Dio. Questo è il così dice il Signore. Ed ecco il punto, cari fratelli e sorelle. Nel verso 12 noi abbiamo la restaurazione. E questa scrittura è in collegamento con la restaurazione. Leggiamo il verso 7 prima di leggere il verso 12. Non è forse questo che tu divida il tuo pane con chi ha fame? Che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo? Che quando vedi uno nudo tu lo copra? Voi potete continuare a leggere. Dunque, non è soltanto un digiuno, ma è in relazione a fare qualcosa. Fare qualcosa nel corpo di Cristo. E dopo, nel verso 12, i tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine. tu rialzerai le fondamenta gettate da molta età e sarai chiamato il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. Fratelli e sorelle, c'è armonia nella parola di Dio, ma la stessa armonia deve essere in quelli che predicano la parola, affinché la stessa armonia possa essere in tutti quelli che ascoltano la parola di Dio. Noi potremmo ritornare indietro in Isaia capitolo 28. In Isaia capitolo 28 noi leggiamo in merito al tempo di refrigerio. Possiamo leggere numerose cose nel profeta Isaia capitolo 28, specialmente nel verso 12. Egli aveva detto loro: ecco il riposo, lasciar riposare lo stanco. Questo è il refrigerio, ma quelli non hanno voluto ascoltare. La parola del Signore è stata per loro precetto dopo precetto, regola dopo regola. E il risultato di questo è nell'ultimo rigo, affinché essi andassero a cadere a rovescio, fossero fiaccati, colti al laccio e presi. E la risposta è nel verso 15, nella parte finale: non giungerà fino a noi, perché abbiamo fatto della menzogna il nostro rifugio. E ci siamo messi al sicuro dietro l'inganno. Molti fanno della menzogna il loro rifugio e non ritornano al fondamento originale. Si levano con nuove interpretazioni. Cari fratelli e sorelle, qualsiasi cosa accade in ogni denominazione non ci fa alcun male. Ma ciò che accade nei ranghi del messaggio del tempo della fine, quello causa un disturbo e quello ci fa male. Io desidero che tutti i fratelli che sono presenti e che mi ascoltano oggi rimangano con la parola di Dio, e specialmente in riferimento ai diversi insegnamenti. Ciò mi fa molto male. Io ho speso tutta la mia vita per un solo scopo, per portare il messaggio di Dio, che è la parola promessa per questo giorno, che Dio ci ha dato fino all'estremità della terra. Dopo, quando ci rendiamo conto delle numerose e diverse interpretazioni e certi fratelli attirano alcuni discepoli affinché seguano loro, ciò reca problemi nel corpo di Cristo. Ditemi soltanto, cosa dovremmo fare con la dottrina che il Signore è già venuto? Il rapimento ha già avuto luogo. Cosa dovrei fare con quell'insegnamento? Le persone lo credono, io no. Quando il Signore verrà, io me ne andrò. Fintanto che siamo qui, Egli non è ancora venuto. Poiché la Bibbia dice: due dormiranno in un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due saranno nel campo, uno sarà preso, l'altro lasciato. E la Bibbia dice che il Signore verrà con un grido, con la tromba di Dio, con la voce. E i morti in Cristo risusciteranno per primi. E noi che siamo in vita saremo mutati e insieme saremo presi su per incontrare il Signore nell'aria. Io non voglio alcuna interpretazione. Fratelli, interpretate voi quella scrittura? Io l'ho sentito con queste orecchie. Ho dovuto dire al fratello negli Stati Uniti: riportami indietro all'aeroporto. Riportami indietro all'aeroporto. Egli aveva due pile di sermoni del fratello Branham e prendeva sempre quello che il fratello Branham aveva detto qui e là. E alla fine il fratello disse: tu hai mancato il rapimento ed hai mancato il millennio, perché ora siamo già nel millennio. Io guardai il fratello, egli ha 5 anni più di me, e dissi: fratello, tu sei qui e io sono qui. Tu non sei stato trasformato e io non sono stato trasformato. Tu non sei stato rapito e io non sono stato rapito. Ed egli disse: oh, ma è una rivelazione. Tu non hai la rivelazione. Io dissi: fratello, portami all'aeroporto. Cari fratelli e sorelle, ogni promessa che Dio ha fatto è collegata alla realtà. La nascita del Figlio di Dio è stata una realtà. Il suo ministero è stato una realtà. Le sue sofferenze sono state una realtà. La sua morte è stata una realtà. La sua discesa negli inferi è stata una realtà. Egli ha vinto la morte, l'inferno e Satana. Ed è risuscitato il terzo giorno. È una realtà. Egli è il grande vincitore. E noi siamo vincitori con Lui. E noi siamo vincitori con Lui. Tutto ciò è realtà. La sua ascesa al cielo è stata una realtà. Luca capitolo 24, versi 50 e 51. I discepoli lo videro salire su. La sua venuta sarà una realtà. Atti capitolo 1, verso 11. Lo stesso Gesù verrà nella medesima maniera come l'avete visto andare in cielo. Lo stesso Gesù verrà. Miei cari fratelli e sorelle, non ricevete alcuna interpretazione. Rimanete nella parola di Dio, perché ogni interpretazione svanirà, ma la parola di Dio rimane per sempre. Così comprendiamo dalle scritture che ora siamo alla fine del tempo della fine. Io non conosco il giorno né l'ora. Nessuno li conosce. Leggete Matteo capitolo 24, Marco capitolo 13, Luca capitolo 21. 3 volte il nostro Signore disse: quando vedrete accadere tutte queste cose, allora sapete. Non supponete, sapete. Sapete che il tempo è vicino, è alla porta. Ed egli disse di alzare i nostri capi perché la nostra redenzione è vicina. Non abbiamo bisogno di andare in questi segni del tempo, ma l'ho toccato nella mia nuova lettera circolare. Avendo dato uno sguardo al Medio Oriente, al Libano, a Israele, all'Iraq, ogni cosa si muove in quella direzione, che molto presto, ma naturalmente dopo il rapimento, Apocalisse capitolo 9 sarà adempiuto. Qui è menzionato il fiume Eufrate nella Sacra Scrittura, e i 4 angeli del giudizio sono legati là, e nel momento in cui sono sciolti, la terza parte della popolazione mondiale non ci sarà più. Apocalisse capitolo 9, versi 13, 14 e 15. Poi il sesto angelo suonò la tromba e udì una voce dai quattro corni dell'altare d'oro che era davanti a Dio. La voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate. Il fiume Eufrate attraversa Baghdad proprio in questo modo. Ha origine in Turchia e va dritto verso il mare. E nel verso 15 leggiamo: e furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese e quell'anno per uccidere la terza parte degli uomini. Come ho già detto, questo avverrà dopo il rapimento. Se andiamo nel profeta Ezechiele, che parla in merito al re del nord, se andiamo in Apocalisse capitolo 16, che parla del re d'Oriente e mette le cose insieme, come queste nazioni si uniscono al mondo arabo, come le cose sono in preparazione affinché questa scrittura sia adempiuta. Miei cari fratelli e sorelle, noi potremmo andare dall'Antico al Nuovo Testamento, mostrandovi le numerose scritture che parlano del tempo della fine e di altre cose che avranno luogo, persino fino al momento in cui Primo Tessalonicesi capitolo 5 sarà adempiuto. Quando diranno pace e sicurezza, allora verrà un'improvvisa rovina. Proprio il Vaticano ha annunciato una cosa veramente importante, dicendo: la comunità mondiale non avrà successo nel portare insieme arabi e israeliani. Tuttavia hanno detto: il tempo è giunto in cui la pace sia stabilita. Miei fratelli e sorelle, per la grazia di Dio vi terremo informati, vi terremo aggiornati negli sviluppi secondo la parola della profezia. Lasciate che riassumiamo quello che abbiamo cercato di dire qui oggi nel nome del Signore. Dio ha mantenuto la sua parola. Egli ha mandato il fratello Branham, il più grande ministero che vi sia mai stato sulla terra. Un simile ministero l'apostolo Paolo non l'aveva. Un simile ministero l'apostolo Pietro non l'aveva. Perché era la diretta ripetizione di quello che Dio aveva fatto ai giorni di Abramo. Quello che il Signore ha fatto quando camminava sulla faccia della terra. E come l'angelo del Signore disse al fratello Branham: nei giorni del nostro Signore questo ministero fu manifestato ai giudei e ai samaritani, ma non alle nazioni. Ora le nazioni hanno ricevuto il segno del Messia. Noi non possiamo andare in tutti i dettagli di quel ministero. Tuttavia era per attirare la nostra attenzione al messaggio dell'ora, a quello che Dio ha da dire. E come il nostro caro fratello ha letto ed enfatizzato prima, alcuni hanno orecchie e non odono. Ma dopo il Signore ha fatto la dichiarazione: beate le vostre orecchie perché odono. Beati i vostri occhi perché vedono. Quando possiamo vedere? Secondo Apocalisse capitolo 3, nel messaggio all'ultima epoca della Chiesa, noi abbiamo bisogno del collirio, di mettere del collirio affinché possiamo vedere. E soltanto se crediamo le parole di Dio può essere rivelato a noi per mezzo dello Spirito Santo. Così comprendiamo che tutte le cose devono essere riportate indietro laddove erano al principio. Quella è la fede in un solo Dio, un Dio che ha rivelato se stesso in cielo. Ecco perché noi preghiamo: Padre nostro che sei nei cieli. Nessuno prega nostro figlio che sei nei cieli. Nessuno prega nostro Spirito Santo che sei nei cieli. No, Padre nostro che sei nei cieli. E lo stesso Dio, il nostro Padre Celeste, ha manifestato se stesso in Gesù Cristo, il suo unigenito Figlio. Ecco perché il nostro Signore disse in Giovanni capitolo 20, verso 17, io vado al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro, perché noi siamo stati riportati indietro. Gloria, gloria a Dio. Siamo stati riportati indietro come figli e figlie di Dio nella nostra posizione originale. Così l'unico Dio ha rivelato se stesso sopra di noi nel cielo, con noi in Gesù Cristo il nostro Signore, in noi tramite lo Spirito Santo. Non tre persone diverse, ma tre diverse manifestazioni dello stesso Dio per portare a compimento il suo piano di salvezza e riportarci indietro a sé. La stessa cosa si applica al battesimo in acqua. Il Signore disse: battezzateli nel nome. Padre non è un nome. Figlio non è un nome. Ma noi dobbiamo battezzare nel nome in cui Dio ha rivelato se stesso come Padre, Figlio e Spirito Santo. La rivelazione fu data a Pietro, a Filippo, a Paolo, agli uomini di Dio al principio. E Dio ha usato il fratello Branham per riportarci indietro agli insegnamenti degli apostoli. Al principio, per essere in armonia con Dio e la sua parola. Non lo rigettate, ricevetelo, ricevetelo e credetelo, e vi sarà rivelato. La seconda parte è pure importante, di non aggiungere nulla alla parola di Dio. Quando atterrai a Johannesburg alcuni anni fa, il fratello disse: noi abbiamo 27 diversi insegnamenti sui tuoni. E Dio disse: e sono tutti sbagliati, ciascuno di loro. Egli mi guardò e disse: come può essere possibile? È veramente facile. Se la scrittura dice: non scrivere quello che i sette tuoni hanno proferito, allora ciò non è diventato parte della parola di Dio. Perché dovrei preoccuparmi allora? devo preoccuparmi di predicare la parola. Primo Timoteo capitolo 4, perdonatemi, 2 Timoteo capitolo 4, 2 Timoteo capitolo 4, predica la parola, è la parola scritta di Dio che noi dobbiamo predicare. Quello che hanno proferito i sette tuoni riguarda Dio, perciò lasciatelo a Lui. Se non è scritto come parola di Dio, perché allora dovrei predicarlo? Non so cosa siano. Perché dovrei provare? Fratelli e sorelle, rispettate la decisione di Dio. Rispettate la parola di Dio. Non andate oltre la parola di Dio. Rispettatela soltanto. Tutto quello che Dio fa riguarda Lui. Ed è ben fatto. E se non interpretiamo alcuna scrittura, non ci sarà alcuna disarmonia nel corpo di Cristo. Ogni interpretazione è un'interruzione e reca problemi. Cari fratelli, specialmente voi che predicate la parola di Dio, predicate soltanto quello che potete predicare da questo libro. Ed io vi dico di nuovo, la parola di Dio è il messaggio e il messaggio è la parola di Dio. Se voi ne fate due cose, se mettete da parte la Bibbia e prendete soltanto le predicazioni del fratello Branham, quello non è giusto. Prendete le predicazioni, prendete la Bibbia e portateli ad un solo denominatore. Così voi non avrete due cose, ne avrete una. Ogni sermone che il fratello Branham ha predicato è venuto dalla Bibbia. Ed ogni sermone che egli ha predicato ci riporta indietro alla Bibbia. Così credete come dice la Scrittura e non quello che non dice la Scrittura. È molto facile, ma si deve ubbidire a ciò. Miei cari fratelli e sorelle, noi passeremo l'eternità insieme. Non siamo qui per essere ascoltati. Questo è il tempo della preparazione. Il tempo di allinearci con la parola. Il tempo di diventare ubbidienti alla parola di Dio. Pregate per me e preghiamo gli uni gli altri. Specialmente per tutti i fratelli nel ministero. E Dio avrà la sua via. Egli l'ha pure promesso. Noi vi terremo aggiornati sulle cose che accadono. Così come il Signore è stato con noi e come l'ha mostrato a noi fino ad ora. Fratelli e sorelle, noi guardiamo indietro a più di 40 anni. Come il Signore è stato con noi e ci ha condotto passo dopo passo. È proprio meraviglioso. Io non devo ritirare indietro nulla di ciò che ho predicato, perché ho predicato soltanto la parola di Dio, sapendo che cieli e terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. Così noi rispettiamo la decisione di Dio di aver mandato il fratello Branham con il messaggio. Egli ha ripreso a sé il messaggero e il messaggio è rimasto con noi. Nel tempo in cui il fratello Branham era in vita, egli visitò complessivamente 12 nazioni. 12 nazioni. E in queste 12 nazioni non predicò il messaggio. Egli predicava sermoni evangelistici e pregava per gli ammalati. Soltanto dopo l'apertura dei suggelli, Nel marzo 1963 l'enfasi fu posta nel messaggio, ma egli non andò in alcun'altra nazione e predicò tutti i messaggi importanti a Jeffersonville. E come ho già detto, il Signore ha preso il messaggero, ma il messaggio è rimasto con noi. E soltanto dopo che egli è stato preso nella gloria, questo messaggio è stato portato fino all'estremità della terra. Io personalmente ho visitato più di 130 nazioni e gli altri fratelli hanno visitato il rimanente delle nazioni. E io sono riconoscente per tutti i miei cari fratelli e possa Dio benedirli. Possa Dio benedire voi nella volontà di Dio e secondo la parola di Dio. E soltanto se facciamo la volontà di Dio, secondo la parola di Dio, rimarremo con il Signore per sempre. Dio vi benedica. Dio vi benedica potentemente. E se non vi vedrò più sulla terra, vorrei vedervi quel radioso e glorioso mattino quando il nostro Signore ritornerà. Ho terminato. È difficile terminare perché siete una così bella assemblea. Quando consacrai la mia vita al Signore, feci tre promesse. E una di esse era: Signore, lasciami predicare in tale maniera che tutti quelli che ascolteranno la tua parola dalle mie labbra possano essere nella gloria. Io vorrei vedervi di nuovo. Era il mio desiderio quando ritornai dal funerale del fratello Branham nel 1966. Con molte lacrime feci un patto con Dio e consacrai la mia vita a Lui per il servizio. E una delle cose che gli dissi è stata: lasciami predicare la tua parola in tale maniera che ciascuno che ascolterà la tua parola dalle mie labbra io possa vederlo di nuovo nella gloria. Dunque, credetelo con tutto il vostro cuore ed io vi vedrò di nuovo. Dio vi benedica. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo. E prima che preghiamo, lasciatemi chiedere se c'è qualcuno in mezzo a noi che non ha ancora consacrato la vita al Signore, che non ha ancora ricevuto il Signore come personale salvatore, che non ha ancora ricevuto la rivelazione del messaggio dell'ora. Se c'è qualcosa che desiderate da Dio, qualsiasi cosa possa essere, la salvezza della vostra anima, la liberazione del vostro spirito, la guarigione del vostro corpo, la rivelazione per mezzo dello Spirito Santo in merito a tutte le cose che Dio ci ha dato, qualsiasi cosa possa essere, c'è qualcuno in mezzo a noi con una speciale richiesta? Credete ora. Noi sappiamo che la presenza del Signore è qui. Egli ha fatto la promessa. Laddove due o tre sono radunati nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Ed Egli è qui, secondo la Sua parola. Qualsiasi cosa avete di bisogno, credete ora e pregheremo insieme. E secondo Marco, capitolo 11, dal verso 22, quando preghiamo, perdoniamoci gli uni gli altri, affinché Dio ci possa perdonare e ogni cosa sia tolta dalla via affinché possiamo avere libero accesso al trono della grazia, credendo nel totale perdono dei nostri peccati tramite il sangue dell'agnello e perdonandoci gli uni gli altri, amandoci gli uni gli altri. E dopo, quando preghiamo e crediamo che le cose per cui preghiamo Dio ce le dà, noi dobbiamo proferirlo con le nostre labbra, come dice la Scrittura. Se dite a questo monte, non se pregate. E in primo luogo noi preghiamo. E dopo proferiamo le cose per cui preghiamo. E ciò accadrà. Così lasciate che siamo uniti nella preghiera. Ho apprezzato quando il nostro fratello ha detto che egli disse che pregheremo insieme. Se preghiamo insieme, il Signore ci ascolta tutti. Così ora pregheremo insieme, crediamo insieme e riceviamo insieme.
Yeah.